Terza domenica di Avvento è la domenica della gioia che nasce proprio dalla rivelazione della salvezza e dalla speranza. E nella prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Isaia, questa rivelazione della gioia che viene è molto chiara, molto esplicita. Ascoltiamo la prima parte. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. È proprio importante ascoltare oggi con attenzione questa luminosa profezia di Isaia. In questa prima parte si apre sotto i nostri occhi una trasfigurazione proprio di quel deserto che Isaia identifica come realtà della terra, cioè della storia del suo tempo, e in cui noi vediamo quello che è il nostro mondo. Risuona un annuncio pieno di gioia perché il profeta descrive la trasformazione che accadrà. Il libro che porta il nome di Isaia è in realtà opera di tre autori, che a partire dal primo, di cui si sa appunto il nome, Isaia, e gli altri due hanno assunto lo stesso nome. Questo brano del proto Isaia è stato scritto nell'VIII secolo, quando la Giudea era minacciata dalla potenza degli Assiri, mentre la Samaria era già stata occupata. In un tempo di così gravi tensioni, con il potere nemico alle porte, come ha potuto Isaia scrivere questa profezia di luce e di pace? Proprio in quanto profeta lo ha potuto, perché ha ricevuto da Dio questo messaggio di rinascita che in quel tempo sembrava impossibile. E ricordiamo un versetto che abbiamo appena ascoltato: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ma come avverrà questa trasformazione? E dunque ascoltiamo la seconda parte di questo brano. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada, e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Il Signore manifesta la sua opera, rendendoci capaci di vedere ciò che Egli vuole compiere e di ascoltare l'annuncio della salvezza. Allora tutti riprenderanno forza e vigore perché vedranno una via che si apre davanti a loro e sarà chiamata Via Santa, perché è Dio stesso che passa dentro la storia per far ritornare tutti coloro che egli riscatta. Vedere quella strada che si aprirà attraverso la desolazione del presente significa comprendere che Dio vuole trasformare la nostra vita e che il messaggio del profeta deve aprire innanzitutto in chi lo ascolta quella stessa via santa, perché possa corrispondere all'intenzione di Dio, cooperando con Lui nella condivisione di questa gioia che ci sarà data. La seconda lettura è dalla lettera di San Giacomo Apostolo, capitolo 5, i versetti da 7 a 10. E noi adesso leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti da 2 a 11, intanto il primo versetto. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» E il Vangelo inizia proprio con questa domanda di Giovanni dal carcere in cui si trova. Anche da lì sente dire quello che Gesù compie, ma la sua attuale condizione lo rende perplesso. Se Gesù è il Messia, cosa che le sue stesse opere confermano, che senso ha quel carcere in cui è prigioniero colui che l'ha annunciato? E Gesù comprende il bisogno di Giovanni di essere rassicurato e gli manda un messaggio tramite quegli stessi discepoli che Giovanni aveva mandato da lui. Ed ecco, ascoltiamo ancora alcuni versetti. Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Gesù ha compreso che la domanda di Giovanni, portata dai suoi discepoli, non esprime un dubbio o addirittura un senso di scandalo, ma una preghiera, una richiesta di aiuto. «Dimmi chi sei tu, perché anch'io mi senta come quei malati che tu guarisci». Forse anche per Giovanni il Messia atteso avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso, eliminando le ingiustizie, mentre l'opera di Gesù è nel sollievo portato ai malati, ai poveri e agli smarriti. Sembra che a volte non sia facile comprendere come l'opera della giustizia che attendiamo da Dio non possa compiersi se non a partire dall'opera dell'amore, che si manifesta come compassione verso chi ha bisogno di aiuto. E questo è il messaggio che Gesù invia a Giovanni, ma anche a noi. Come puoi aspettare che le cose cambino davvero nel mondo se non a partire dalla cura e dall'attenzione verso chi ha bisogno di compassione e di aiuto? Ed ecco dunque quello che Gesù dice di Giovanni stesso, e lo dice alle folle mentre i discepoli tornavano da Giovanni a riferire il messaggio di Gesù. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Non è un giudizio quest'ultima frase, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Non è un giudizio che sminuisce la grandezza di Giovanni, ma è un invito a capovolgere la nostra prospettiva. Chi è il più grande rispetto al regno dei cieli? Questo vuol dire chiedersi quale sia il criterio di grandezza che vale nel regno. Forse quello secondo il giudizio umano? In questo caso, certo, il Battista, avendo compiuto la missione profetica di tutta la Bibbia, è il più grande. Ma nel regno vale un altro criterio di misura, quello che nasce da Dio stesso, che si è fatto umile fino a farsi carne attraverso la persona del Figlio, per fare della condizione umana la carne stessa del regno dei cieli. Un regno dei cieli incarnato. Forse Gesù vuol dire che il Battista non ha nessun valore nel regno in confronto con chi è più piccolo di lui? Non credo che Gesù intenda giudicarlo così, ma piuttosto vuole ricordare a noi la condizione di Giovanni. Egli è prigioniero per la sua missione di profeta e Gesù sa bene che sarà presto eliminato, cosa che Giovanni ancora non sa. Quello che può essere grandezza umana diventa anch'essa piccolezza nella misura in cui si trasforma a imitazione di Cristo. E Giovanni è chiamato a profetizzare ora, con la fine della sua vita, l'umiliazione stessa del Figlio dell'uomo. Così il Battista è colui che annuncia veramente il Messia, non solo con la parola, ma anche con la vita. Questo è il vero profeta.